Il radiogiornale.
Alloggi in Svizzera, anche il Consiglio degli Stati dà il via libera a maggiori risorse e al rinnovo dei sostegni federali per rispondere alla carenza di abitazioni. Diplomazia attiva tra Israele e Libano, nuovamente a colloquio a Washington. Trump annuncia un cessate il fuoco che scongiura l'invasione di Beirut ma non fa tacere le armi. Massiccio attacco russo nella notte scorsa in Ucraina, almeno 22 morti, Dnipro la città più colpita. Il settore fiduciario ticinese in assemblea guarda al futuro con fiducia, tante le sfide tra intelligenza artificiale, abusi e una piazza finanziaria che si vorrebbe più attrattiva. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Il Parlamento prova a rispondere alla penuria di alloggi. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati appoggia il piano del Consiglio federale per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili, dando il via libera sia a maggiori risorse per i progetti di edilizia di utilità pubblica, sia alla proroga dei finanziamenti federali che permettono di offrire affitti più moderati. Da Berna, Anna Valenti.
La crisi degli alloggi oramai è la questione sociale più pressante in Svizzera. Trovare un affitto a prezzi accessibili è diventato difficile per famiglie, giovani e ceto medio, soprattutto nelle città e nelle regioni turistiche. Per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi moderati, la Confederazione punta su due strumenti chiave. Aumentare di 150 milioni il fondo di rotazione per il periodo 2030-2034, che concede prestiti agevolati e rimborsabili alle cooperative per costruire o rinnovare abitazioni a pigione moderata, e stanziare quasi 2 miliardi di garanzie federali per il 2027-2033 che permettono ai promotori no profit di accedere a crediti a tassi più bassi.
Der Bundesrat geht davon aus, dass die Nachfrage nach wie vor.
Misure indispensabili, sottolinea il consigliere agli stati centrista Pirmin Bischoff, vista una situazione poco incoraggiante. Ogni anno nascono 48.000 nuovi nuclei familiari, mentre dal 2018 la costruzione di alloggi diminuisce, le domande di costruzione calano, il tasso di appartamenti vacanti è sceso all'1%. Per l'UDC, unico partito nettamente contrario, insieme a qualche liberale radicale, si tratta invece di un'inutile intromissione dello Stato nel mercato. Vanno sostenute le persone, non gli appartamenti, afferma l'UDC. Dice Hannes German.
Statt Wohnungen zu subventionieren, sollte zur gezielten Unterstützung bedürftiger Menschen.
La sinistra invece chiedeva di raddoppiare il fondo di rotazione a 300 milioni e aumentare le garanzie federali a 2,3 miliardi. La crisi degli alloggi è figlia del graduale disinvestimento dello Stato nella politica abitativa, punta il dito il socialista Pierre Maillard, che parla di fondi oggi 10 volte minori a disposizione della politica abitativa.
Nous avons massivement réduit les moyens mis à disposition pour cette politique publique depuis 30 ans.
Dire no alle due misure rappresenta un grande rischio, sottolinea il consigliere federale Guy Parmelin, sottolineando che si tratta di due strumenti consolidati che in questi anni non hanno mai provocato perdite alla Confederazione grazie all'oculata gestione dei rischi. E alla fine, a netta maggioranza, la Camera dei Cantoni ha seguito il Consiglio federale.
Riprendono i colloqui diretti tra Libano e Israele con gli ambasciatori dei due paesi che si sono incontrati in mattinata a Washington al Dipartimento di Stato per una nuova sessione di negoziati. Nelle scorse ore il presidente statunitense Trump ha annunciato un cessate il fuoco, ma senza scendere nei dettagli e senza chiarire quando entrerà in vigore, cosa implichi e se si tratti di un cessate il fuoco permanente o soggetto a prolungamenti come quelli decretati negli ultimi tre mesi. Il punto lo fa per noi Naima Chicherio.
Gli ambasciatori non hanno rilasciato dichiarazioni al termine di questo primo incontro, ma si vedranno anche domani, quindi si può immaginare che entro qualche ora avremo almeno le indicazioni sulle tempistiche. Intanto constatiamo che il cessate il fuoco non è ancora effettivo oppure che è già stato violato. I libanesi non sono scesi in piazza per festeggiare la fine della guerra o il ritiro dei soldati israeliani dal Sud, anzi oggi ci sono stati almeno 13 morti, i feriti sono circa 130 e Israele ha emesso nuovi ordini di evacuazione questa mattina, quindi si prepara a effettuare nuovi bombardamenti anche in zone abitate, a Sidone, Nabatie per esempio. Questo però non significa che i colloqui andranno male, è abbastanza tipico che prima di arrivare al tavolo delle trattative le parti tentino destino di accrescere il proprio potere negoziale proprio attraverso operazioni militari dell'ultimo. Ciò che sappiamo, perché lo ha scritto Donald Trump su X, è che il primo ministro israeliano Netanyahu prevedeva di mandare l'esercito addirittura fino a Beirut, ma che ha rinunciato, mentre Hezbollah si è impegnato a rispettare il cessate il fuoco, quindi dovrebbe smettere prima o poi di lanciare missili contro Israele. Tra l'altro Donald Trump ha detto di aver avuto con Hezbollah un'ottima conversazione, mentre secondo i media americani avrebbe bacchettato e insultato pesantemente il primo ministro israeliano Netanyahu. Comunque, in base a queste poche informazioni, l'impressione è che questo cessate il fuoco sia stato imposto da Trump per scongiurare gli scenari peggiori, l'invasione della capitale libanese, cosa che avrebbe compromesso altri negoziati, equilibri, legami e interessi americani di altri paesi in Medio Oriente.
Da un conflitto all'altro è salito a 22 morti e 130 feriti il bilancio dell'attacco aereo russo che la scorsa notte ha colpito l'Ucraina. Un bombardamento che supera per l'ennesima volta il record di missili e droni lanciati dall'aviazione di Mosca in una sola notte. Come vive Kiev l'ennesimo pesantissimo attacco? Ce lo dice il nostro collaboratore dalla capitale ucraina, Davide Maria De Luca.
Beh, con stanchezza ma anche con molta paura. Ieri notte oltre 40.000 persone hanno trovato rifugio nelle stazioni della metropolitana cittadina, un altro record che viene superato dall'inizio della guerra. Ma a soffrire di più ieri notte non è stata tanto la capitale Kiev quanto la città di Dnipro, dove un palazzo di due piani è parzialmente crollato sotto le bombe russe e le operazioni di soccorso per trovare i superstiti si sono concluse soltanto pochi minuti fa. In tutto 16 persone sono state uccise a Dnipro, a cui si aggiungono le altre 6 vittime nella capitale. Ma a Kiev c'è anche chi questa notte ha tirato un sospiro di sollievo. Gli attacchi al quartiere delle ambasciate, al quartiere del governo ucraino nel pieno centro della città che Mosca aveva minacciato la scorsa settimana non si sono verificati. È una magra consolazione per chi vive nella periferia di Kiev, ma che se non altro ci indica che non siamo avanzati di un ulteriore gradino sulla scala dell'escalation.
In Ticino si è svolta l'assemblea della FTAF, la Federazione Ticinese Associazioni Fiduciari, un settore in salute ma che deve fare i conti anche con una costante presenza di abusivi. Ci dice di più Marcello Irace.
Il settore fiduciario ticinese guarda in modo positivo al futuro. Le sfide sono tante e non sempre semplici. L'intelligenza artificiale, che anche in questo campo ha iniziato a metterci lo zampino, è una piazza finanziaria che si vorrebbe un po' più attrattiva. C'è però chi in questo settore prova ad inserirsi in modo illecito e sempre di più lo fa tramite il web e i social media. Nel 2025 in Ticino sono stati 16 i decreti d'accusa emessi per aver esercitato la professione di fiduciari in modo abusivo. Cristina Vaderni è presidente della FTAF.
Quello che abbiamo il sentore è che il settore immobiliare sia uno dei settori particolarmente che fa delle segnalazioni di sospetto di abuso, quindi è molto probabile che questo sia un settore sensibile. Abbiamo anche alcuni che arrivano dall'estero e su quelli occorre vigilare, soprattutto perché magari non hanno le competenze di quello che sono le regole e le leggi svizzere.
Un numero che negli anni non cresce, ma nemmeno diminuisce.
Il fatto che ci sia una stabilità nei numeri vuol dire comunque che c'è un'efficacia e mi dà anche l'impressione che in questo momento si riesca a frenare immediatamente quello che è una situazione di non regolarità totale. Viene fatta anche della consulenza per chi magari i requisiti ce li ha, ma non ha attemperato esattamente a quello che sono i requisiti per fare la domanda per ottenere l'autorizzazione, quindi comunque c'è un'attività anche proattiva e questo va bene perché alla fine è importante avere un'economia che lavora insieme per una prosperità.
Spazio alla cronaca sportiva con Omar Meshal.
Ben ritrovati, cominciamo dal tennis. Roland Garros, delineate le prime due semifinali. Nel tabellone maschile, Alexander Zverev all'11ª semifinale Slam e sempre a caccia del primo titolo major dopo aver estromesso il 19enne Hodar, se la vedrà con un'altra promessa come il 20enne ceco Menšík. Vincitore da parte sua 6-4, 6-3, 7-6 del 19enne brasiliano Fonseca. La prima semifinale femminile sarà invece tra Kostiuk e Andreeva. Calcio con la nazionale svizzera che ha aperto ufficialmente il proprio mondiale salendo sul volo che ad inizio pomeriggio è decollato da Zurigo alla volta di Los Angeles. C'era però un seggiolino vuoto, quello di Brel Embolo. L'attaccante svizzero non è infatti salito sull'aereo per un problema con il visto elettronico, il famoso, in questo caso famigerato, formulario ESTA che ha tenuto appunto a terra Embolo, i cui documenti sono ancora in fase di revisione da parte dell'autorità statunitense. La federazione è però fiduciosa che l'attaccante del Ren potrà volare presto verso gli Stati Uniti. Restando al calcio, il Belgio si è imposto 2-0 in amichevole in Croazia grazie a Tielemans e Lukaku. Quest'ultimo, di ritorno in nazionale dopo un anno di assenza per infortunio, raggiunge così quota 90 reti in nazionale. Il Lugano intanto ha ingaggiato per 3 stagioni il centrale difensivo mancino Joel Bixel. 24 anni, 194 centimetri, è cresciuto nell'Academy dello Young Boys. Bixel proviene dalla Saarbrücken, terza lega tedesca. L'ingaggio del fratello del difensore di Dallas nell'hockey lascia presagire la partenza di Papadopoulos. Ed eccoci all'hockey su ghiaccio, con l'Ambri Piotta che ha reso noto il programma delle 8 amichevoli estive. Si comincia il 14 agosto a Bellinzona contro gli Snakes, segnalo anche la partecipazione il 5 e 6 settembre alla Warrior Cup nella località tedesca di Kaufbeuren, ultimo test con la prima uscita alla Gottardo Arena il 10 settembre contro il Rapperswil. Chiudiamo con il ciclismo ed il Giro d'Italia femminile, quarta tappa con l'olandese Van der Breggen che ha fatto sua la cronoscalata di 12,7 km fino a Nevegal, relegando a oltre un minuto la bernese Marlene Reusser. Van der Breggen diventa così la nuova maglia rosa proprio davanti alla Reusser.
E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questo mercoledì 3 giugno. Al sud in prevalenza soleggiato con favogno moderato nelle vallate alpine e temperature comprese tra 13 e 27 gradi. Al nord ultime nuvole e rovesci mattutini seguiti da schiarite e temperature tra 11 e 21 gradi. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Mauro Benzoni alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.